Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Oggi parliamo della tifoseria romanista, com'era una volta e com'è cambiata. Siamo ormai abituati agli scontri che si verificano fra le varie tifoserie alla vigilia o al termine di partite di calcio importanti. Spesso assistiamo allo scempio delle auto rovesciate, delle botte e dei cassonetti dati a fuoco. Parliamo di quella tifoseria che rovina l'immagine dello sport e in particolare del calcio. Ma una volta c'era questa violenza per dimostrare la delusione e la rabbia per una partita persa. Ne parliamo con l'avvocato Fabrizio Grassetti, presidente dell'Unione Tifosi Romanisti. Avvocato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Intanto, a due giorni dal mancato scudetto, che umore c'è fra i tifosi romanisti?
Ma c'è del disappunto per l'andamento del campionato che a molti non è sembrato regolare. C'è l'orgoglio per la propria squadra che ha dimostrato un gioco brillante, che non ha avuto aiuti e che ha dato una bella immagine di se stessa e quindi anche della città di Roma, e anche la soddisfazione di una tifoseria che, eccettuato purtroppo dei condannabilissimi gravi episodi di una sparutissima minoranza, ha dimostrato un comportamento corretto non solo in casa, non solo in trasferta, e sta ad attestarlo l'esiguo importo pagato per multe e l'osservatorio che più di una volta ha dimostrato apprezzamento nei confronti della tifoseria dopo averla in un certo senso penalizzata per colpa di quei teppisti che vanno condannati senza riserve alcuna.
Ecco, appunto, oggi per rabbia o solo per creare panico i tifosi rovesciano i cassonetti, spaccano i vetri, e non parlo dei romanisti ma della tifoseria estremista che esiste in tutti i club. Ma com'era una volta invece? Lei ci può raccontare andando indietro nel tempo?
Ma io anagraficamente posso parlare, per quanto mi riguarda, purtroppo ahimè per me, da tanto tempo. Comunque sono stato anche un tifoso precoce, perché io sono nato nel 1944, il mio primo abbonamento allo stadio è del 1954, quindi da allora ho avuto la fortuna di vedere pressoché tutte le partite disputate in casa della Roma e di aver partecipato non so a quante trasferte, smisi di contare tanto tempo fa a 300, quindi esperienza in questo senso l'ho accumulata e ho visto i cambiamenti che ci sono stati nell'ambito del tifo, che però sono un po' da equiparare ai cambiamenti che ci sono stati nella società. Io con orgoglio ho visto pubblicata una mia foto, famosa per periodo della colletta del Sistina, parliamo appunto degli anni 60, a un allenamento della Roma alle Tre Fontane, e quindi io ero praticamente un ventenne, e in questa foto si vedono tutti i giovani, parliamo di un allenamento di una squadra di calcio, tutti in giacca e cravatta nella misura dell'80%, e quel 20% che non aveva la cravatta comunque era in giacca, quindi pensiamo a dei ragazzi che vanno a vedere l'allenamento della Roma in giacca e cravatta. Questo che significa? Che sono cambiati i tempi. Se poi andiamo più lontano nel tempo e vediamo immagini di partite degli anni 30, vediamo che tutti hanno il cappello. Ora non c'entra molto l'aspetto esteriore con la sostanza delle cose, però per dire, è cambiata la società ed è cambiata anche la tifoseria. La tifoseria è cambiata e le frange più estreme sono più violente, come purtroppo è più violenta la società di oggi. Non è vero che nel passato fosse tutto rose e fiori, perché c'erano degli episodi che si possono raccontare. Mio padre al molo di Napoli, in una partita Napoli-Roma, buttarono l'Alfa Romeo dal molo in mare, così come altre 10 macchine di tifosi della Roma. C'era anche all'epoca la caccia al romano, perché addirittura mi si raccontava che la veniva dato un colpo al cappello di un signore che passeggiava per Napoli, e per vedere se dentro c'era Borsalino Roma, che aveva una specie di monopolio dei cappelli, e c'erano le botte. Quindi non è vero.
Quindi bisognava anche stare attenti a cosa si indossava.
Bisognava stare attenti, però certamente non si faceva uso di coltelli, certamente non c'erano bande armate che saccheggiavano determinate città, certamente non c'erano gli episodi di massa così violenti, però il pericolo, purtroppo l'Italia del campanile, c'è il Palio di Siena, bellissimo, però fra le contrade sono acerrimi avversari, c'è il campanile, c'è addirittura il rione, c'è il quartiere, e quindi inevitabilmente c'è anche questi contrasti che non dovrebbero esistere di questa, dei vari comuni delle varie città. Per tornare comunque al passato, non vorrei dare un'immagine sbagliata, perché ecco, si cita il fatto di Napoli perché c'era questi problemi a Napoli-Roma, quando i napoletani, i tifosi del Napoli venivano a Roma, venivano per la via Appia, e si racconta che arrivati nei pressi di Roma venivano accolti non con lancio di fiori ma con sberleffi, qualche volta si accendevano delle mischie, ma certamente non apparivano i coltelli come maniera drammatica qualche volta è successo recentemente. Diciamo che percentualmente la violenza è aumentata, e forse in maniera esponenziale, e forse in misura superiore di quella che è aumentata nella società, ma gli estremismi di solito riguardano un po' i giovani. Allora, una volta il giovane era più difficile che si muoveva, e certamente non aveva la possibilità di andare in trasferta. Io ricordo le mie prime trasferte in macchina, in Fiat 500-600, dove per andare a Firenze bisognava fare la radicofani, non c'era l'autostrada, quindi ci si metteva 5 ore, per andare a Bologna ci volevano 10 ore, la radicofani e gli Appennini, quindi non c'era questi esodi di massa di tifosi, e quindi è chiaro che più è alto il numero delle persone, più fra le stesse si annidano dei teppisti. Però c'erano tante città di una civiltà estrema, le trasferte in Emilia-Romagna e Bologna erano delle trasferte di massima tranquillità, purtroppo oggi non lo sono più, perché per esempio Bologna-Roma è una partita a rischio, mentre una volta, ripeto, c'era la famosa ospitalità bolognese che applaudiva la squadra avversaria se era più brava. Poi ci sono tanti episodi, io ne racconto sempre uno perché ha dell'incredibile rapportata oggi. Un derby Roma-Lazio, la Roma giocava in casa, la Roma era ai vertici della classifica, parliamo al 60-61, la Lazio era sui bassi fondi della classifica, tant'è vero che poi retrocesse. L'andata e il risultato in casa della Lazio era stato 4-0, quindi la partita di ritorno sembrava una formalità. La Roma passò in vantaggio, quindi cominciammo a festeggiare, eravamo sicuri di una grande vittoria. A sorpresa, la Lazio, con un centravanti che si chiamava Orlando Rozzoni, realizzò due reti e la Lazio vinse per 2-1. Ebbene, nella curva sud non c'era una divisione rigida come c'è stata, poi ne potremmo anche parlare se interessa agli ascoltatori, e c'era un gruppo di tifosi della Laziali sopra i boccaporti e crearono delle specie di forche caudine dove i tifosi della Roma uscivano e questi tifosi pochi festanti della Lazio sventolavano le bandiere sopra i tifosi che uscivano, e non è successo nessun incidente.
Ma la Lazio quindi non andò in B?
Quell'anno poi andò in B, però al termine di quella partita.
Però vinse sulla Roma.
Aveva perso l'andata 4-0, vinse a sorpresa la partita di ritorno per 2-1, i pochi tifosi della Lazio festanti in curva sud, sopra il boccaporto, la gente esce, loro sopra sventolavano le bandiere della Lazio con degli sfottò e non successe nulla. Oggi sarebbe incredibile, però ricordo pure il primo derby all'Olimpico, sempre all'epoca c'era la parte bassa che non era in piedi, dove ci furono incidenti per tanto tempo, però gli incidenti c'erano un po' meno violenza ed erano un po' meno usuali, però non è vero che non sono esistiti. Quindi, riassumendo, violenza un pochino c'è sempre stata, come è inevitabile purtroppo che ci sia quando ci sono delle masse enormi, è la stessa violenza che qualche volta si verifica nei concerti. Se noi sommiamo tutti gli incidenti che avvengono in tutte le discoteche italiane, i venerdì, sabato sera, vediamo che rapportati al numero degli spettatori dello stadio sono decisamente superiori.
Quindi è proprio la massa che provoca incidenti?
Un pochino è la massa, un pochino è la società di oggi che è violenta e un pochino è le caratteristiche dell'italiano, dei comuni, dei quartieri, delle regioni, che hanno sempre provocato delle faide, però guai a renderci a questo. Questa è un'analisi, poi i provvedimenti assolutamente vanno presi e guai a rendersi. Allora ognuno ha la sua ricetta, è chiaro che le ricette magiche non esistono, sarebbe bellissimo se non ci fossero le malattie, sarebbe bellissimo se non ci fosse la violenza. Purtroppo si può limitare, si può controllare, ma non si può estirpare, ma magari tanto fosse possibile. Allora che cosa suggerisce il tifoso che vuole assistere festante alla propria partita e non vuole essere coinvolto in incidenti e vuole bene allo sport, pur amando svisceratamente la propria squadra? Allora c'è un'opera da fare in profondità che non può che riguardare l'educazione scolastica, con l'educazione civica, con la pratica dello sport. Facendo sport si impara a considerare l'antagonista non come un amico ma come un avversario. Se non ci fosse l'avversario non si potrebbe disputare una partita di calcio. Quindi far fare lo sport al giovane significa educarlo e sapere che quando si scende in campo si può vincere, si può pareggiare, ma si può anche perdere e va accettata la sconfitta. Poi nelle scuole, senso civico, educazione, poi con l'esempio. Voi vedete tante volte che l'esempio deve partire dall'alto, perché il giovane ascolta chi stima, non ascolta chi non si sa comportare, e quindi se la predica viene da una persona proprio credibile non sortisce nessun effetto, anzi l'effetto contrario. Se i discorsi vengono fatti da persone che sono credibili, perché con l'esempio hanno dimostrato correttezza, sportività, onestà, e allora probabilmente vengono seguiti. Io cito sempre questo episodio. Come Unione Tifosi Romanisti, in collaborazione con le istituzioni, comune, regione, provincia e soprattutto di tutta la tifoseria romanista, quest'estate a Testaccio abbiamo promosso e organizzato la mostra in occasione degli 80 anni della Roma. Ebbene, questa mostra, che in 18 giorni è stata visitata da 200.000 persone.
Anche laziali?
Anche laziali, qualcuno portato da amici per scherzo e si è trovato in terra infedele urlando scherzosamente, o altri proprio per passione, per la storia del calcio, per la curiosità, è un evento anche culturale se vogliamo. Ebbene, 200.000 persone insieme in un periodo che il clima non aiutava perché c'era molto caldo, quindi sappiamo che magari il caldo può portare nervosismo, con file per entrare alla mostra che hanno raggiunto anche le tre ore e mezzo, ebbene non si è verificato un incidente, non c'è stato un atto di teppismo, non c'è stato un furto, non c'è stato uno scippo, non c'è stato un'imbrattatura di una fotografia. E pensate che fra le tante foto esposte, tanti pannelli esposti, c'erano anche persone tra queste non gradite dalla tifoseria. Faccio un esempio, sicuramente Capello o Zebinà non riscuotono la simpatia dei tifosi della Roma, oppure nessuno si è permesso di strappare un pezzo di pannello o imbrattare con un pennarello alcunché. E io tra l'altro sono venuti, addirittura hanno fatto in massa tutti i rappresentanti della curva. Eravamo stati avvertiti di questo arrivo molto pittoresco, perché con esplosioni di mortaretti come un segno di festa hanno visitato la mostra. Ebbene, quando sono usciti non c'era un pezzettino di carta per terra, non c'era nulla di nulla di men che a posto. Tra l'altro io ho domandato a un giovane, ma un massimo rispetto anche nei confronti di queste persone, dice: ma se è una cosa bella, ma se è una cosa pulita, se non c'è sfruttamento, se non c'è speculazione, ma perché uno non la deve rispettare? E allora ecco il discorso che facevamo all'inizio, che va dato l'esempio.
Avvocato Grassetti, quanti scudetti ha vinto dalla nascita della squadra alla Roma?
Sanno tutti che ne ha 23, uno nel 41-42, uno nell'82-83 e proprio il 15 maggio scorso abbiamo festeggiato le nozze d'argento di questo secondo scudetto e poi nel 2000-2001 e io aggiungo che poi di scudetti tifosi della Roma ne hanno vinti 81, tanti sono i campionati che ha disputato la Roma perché una volta che uno ha scelto di essere tifoso romanista ha già vinto lo scudetto.
Ecco, fra questi c'è stata una reazione particolare da parte della tifoseria? Che cosa hanno fatto?
Certamente, mi si racconta perché io non ero nato, ma ho avuto un papà fra i primi tifosi della Roma dalla nascita e quindi i racconti ne ho ricevuti molti. Nel 41-42 i festeggiamenti furono molto limitati perché si era in periodo di grande austerità, c'era la tragedia della guerra, comunque pubblico festoso, i primi striscioni, viva la Roma campione d'Italia, che oggi può sembrare ingenuo, tra l'altro quell'episodio è bellissimo e se mi è consentito vorrei raccontarlo.
Prego.
Allora,
ha un paio di minuti, avvocato.
In tutte le foto dell'epoca si vede questo striscione, questo stendardo con scritto viva la Roma campione d'Italia. Viva la Roma campione d'Italia, che cosa vengo a scoprire? Chi ha esposto questo striscione, chi l'ha fatto? Ed erano due cugini sordomuti che non potendo gridare
si esprimevano
Forza Roma,
così.
Fecero questo striscione. Uno è in vita, siamo riusciti a rintracciarlo ed è venuto alla mostra degli 80 anni della Roma a Testaccio e quindi ha baciato questo striscione, ha baciato i suoi eroi, riusciva a farsi comprendere benissimo, un figlio che l'accompagnava romanista, aiutava, ma si esprimeva molto bene e quindi voi pensate l'amore, mi è stato raccontato che hanno lavorato una settimana per preparare questo striscione ed ecco uno spaccato di che cosa significa il tifo per la Roma e come venne festeggiato. Nell'82-83 è stata la prima sorpresa perché è stato vinto con una settimana d'anticipo rispetto alla chiusura del campionato e per la prima volta in Italia si è visto una città completamente imbanderata, completamente dipinta di giallo-rosso e qui lo dico anche per la mia professione di avvocato, le statistiche hanno dimostrato che in quell'oltre un mese di festeggiamenti sono diminuiti i reati.
Perché erano troppo occupati a fare dell'altro?
Perché si era più buoni, perché si pensava, si vedeva, c'era... Io ricordo agli incroci dove uno doveva dare la precedenza, però l'altro gliela concedeva con un sorriso. Perché? Perché si era felici, si era sereni. Quando si sta bene e si è felici, si è meno violenti, si delinque di meno, evidentemente. Non so adesso bene come è spaccato, che tipi di reato vengono, sono diminuiti. Però sono diminuiti. È stato un fenomeno incredibile, il primo fenomeno dell'aggregazione di massa a festeggiare quello scudetto al Circo Massimo. E quello del 2000-2001 lo ricordano tutti, ha avuto dell'incredibile, se ne è occupato il mondo, i telegiornali di tutto il mondo hanno aperto con il concerto, con i festeggiamenti a Roma dello scudetto che ha visto coinvolta una città, una regione o anche tanti altri posti d'Italia con delle feste incredibili tutte le sere, c'è stata la magia dell'aggregazione, c'è quella magia per cui...
Anche magari per chi non era tifoso?
Anche per chi non era tifoso ha partecipato gioiosamente a questo modo di aggregazione delle persone più diverse, delle estrazioni più diverse, il 1.200.000 partecipanti al concerto al Circo Massimo hanno riempito le cronache di tutto il mondo, è stato qualcosa di stupefacente, un fenomeno bellissimo. Allora abbiamo parlato di violenza e vorrei completare il discorso perché abbiamo parlato di quello che si dovrebbe fare del passato e anche del presente con l'esempio e poi naturalmente va fatta un'opera di prevenzione e purtroppo anche un'opera di repressione con pene non esemplari perché la pena deve essere giusta, non esemplare, però deve essere certa e quindi qui andiamo su tutti altri tipi di problemi, quindi incidere sui giovani e poi preoccuparci del presente con l'esempio, preoccuparci con far rispettare le leggi con pene misurate ma certe, perché è l'unico sistema, è l'unico deterrente che si può ottenere contro la violenza.
Avvocato, mancano pochi giorni e la Roma affronterà di nuovo l'Inter. Quale pensa sarà l'approccio della tifoseria romanista? All'insegna del famo gliela pagà oppure savoir-faire e accettazione?
No, sicuramente facciamogliela pagare, ma in senso solo e unicamente sportivo. Speriamo che non ci siano delle teste calde che si macchino di qualcosa che farebbe vergognare la città intera, di qualche episodio di teppismo, che è sempre purtroppo nell'aria quando c'è un assemblamento così numeroso, ma io mi auguro e spero con tutte le mie forze che invece soltanto da un punto di vista sportivo, poi naturalmente o i fischi o mettere in risalto che si è subito un'ingiustizia, questo è un po' il sale dello sport, dell'agonismo, della rivalità sportiva, però deve essere sana e non ci devono essere episodi di teppismo nella maniera più assoluta. Io spero che Roma dia l'ennesima prova di civiltà.
Avvocato Grassetti, grazie per essere stato con noi. Non so come si dice in questi casi, auguri, in bocca al lupo, non si dice niente.
Per fare lo spiritoso e per non sembrare troppo buono, col massimo rispetto per tutti,
vinca il migliore,
cioè la Roma.
Arrivederci avvocato, grazie.
Grazie a voi per l'attenzione, arrivederci.
Era l'avvocato Fabrizio Grassetti, presidente dell'Unione Tifosi Romanisti. A questo punto, prima di salutarvi, vi ricordo che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.